Cerchio Firenze 77, 15 aprile 1978.
Vedete, voi pensate che la realtà sia, secondo quello che sono gli elementi in vostro possesso, per ritenerla tale. Ma da certi presupposti fate tutto un ragionamento e vi aspettate una certa conclusione. Il ragionamento è validissimo se la premessa fosse altrettanto valida. Io ho lasciato qualche seduta fa al figlio Alfredo una piccola medaglietta d'oro, apportandola in modo incompleto, perché gli potesse rendersi conto che non si tratta di un passaggio iperspaziale, ma si tratta di smaterializzazione e rimaterializzazione. L'ho lasciata appositamente incompleta perché tu figlio la potessi osservare ed osservare anche che vi è una trasformazione della materia. Infatti, durante la rimaterializzazione, come durante la smaterializzazione, vi è proprio una diversa disposizione allotropica del metallo, di quello che sia il componente materiale dell'oggetto. Adesso, se io volessi completare codesta medaglietta, non la potrei riprendere dal punto ove io l'ho lasciata, ma dovrei rismontarla, cioè rismaterializzarla, ripartire dalla forma originaria e quindi portare avanti la materializzazione. Che cosa accadrebbe? Accadrebbe che tutti i segni particolari, compresi gli effetti isotopici, per esempio, verrebbero annullati, perché, ripeto, dovrei rismontare l'oggetto e ricostituirlo nuovamente. Quindi quel fine che ti sei prefisso non sarebbe raggiunto. Allora io potrò completare questo oggetto, anzi potrò farne diversi passaggi, ma voglio che prima sia a voi, naturalmente sempre se a voi interesserà e a suo tempo, ma voglio che sia ben chiaro e ben capito da tutti questo procedimento, altrimenti il completarlo porterebbe esattamente all'effetto opposto di quello che tu vuoi raggiungere. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Non l'ho sospettato.
Compresi gli effetti, ripeto, isotopici, tutto verrebbe annullato nello smontaggio, per così dire, nella smaterializzazione, perché quando un oggetto si materializza anche lentamente, lasciandolo poi, fermandolo poi, non si può riprendere da quel punto. Lo si deve riportare allo stato originario. Ecco. Adesso come non lasciare il polso filiggiante.
Posso farti una domanda?
Sì?
E per quanto riguarda questa catena figlia che gli avevi promesso tempo, di un oggetto tipo quella reliquia con la filigrana, io ho una macchina fotografica.
Vedi? Credo che tu le possa farle, perché se io ti potessi, come credo di poterlo fare sempre con il dovuto tempo, lasciarti in più fasi questo oggetto, tu le puoi fare direttamente a te.
Allora le posso fare?
Ti lascerò l'oggetto, intendi? ad un nuovo stadio di materializzazione, però prima desidero che sia ben chiaro per tutti questo procedimento, in modo che il nuovo stato che si potrà osservare deve essere chiaro che sia diverso, che è diverso da codesto che tu hai in possesso, per la ragione che ho detto ora.
Quindi allora attendo che tu faccia quello che meglio credi.
State concentrati. Dov'è la figlia Amalia? Vuoi venire qua? Segui la luce. Ma credo lo abbia per te in questo senso. Tu vedrai che ha un piccolo anello, è vero, dalla parte dove deve essere appeso. Dalla parte concava, il metallo rozzamente compone le parole «Tutto mi parla» ed altri segni che non sto a dire. Chi senza sapere che vi è scritta rozzamente questa frase, leggerà questa, è soggetto dotato di sensibilità paranormale. Mi sono spiegata? Mi servirà.
Mi ripeti la frase che c'è scritta?
Tutto mi parla. Adesso, cari, vi saluto. Dai.
fratello Muzio, mi dicevo, voleva chiederti una cosa, se è possibile, Pietro.
Non è possibile.
Vabbè.
In una occasione. Padre, fratello, caro, salve. È ormai risaputo che ognuno con la stessa agilità con cui giudica gli altri scusa se stesso. Non sia così anche per te, fratello caro. Sii consapevole che i difetti che tu rimarchi nei tuoi simili spesso ti appartengono. Considera come tu esiga che i tuoi simili siano giudicati severamente e come invece tu non sopporti neppure una osservazione. Considera come tu pretenda che i tuoi simili seguano scrupolosamente ogni regolamento e come invece tu non sopporti nessun nuovo obbligo. Considera come tu vorresti che i tuoi simili cambiassero a tuo piacimento. Così ti adoperi perché si mutino il loro modo di pensare e di vivere e non ti accorgi che neppure tu stesso riesci ad essere quale vorresti. Come puoi pretendere che lo siano i tuoi fratelli? Considera come tu ricerchi nei tuoi fratelli la perfezione e quanto poco invece tu faccia per rappresentare quell'ideale che ricerchi nei tuoi simili. Ricorda, nessuno è immune da difetti. Con la stessa misura con cui tu giudichi sarai giudicato. Che nessuno basta a se stesso, perciò dovendo dipendere gli uni dagli altri, è necessario che vi aiutiate, vi sopportiate, vi sorreggiate a vicenda. Molto raramente tu fai queste considerazioni, perché tu vivi solo per te stesso. E la tua attenzione è interamente rivolta al mondo esterno. Quando non ti senti soddisfatto, anziché ricercare la causa nell'intimo tuo, ti lasci trasportare dal pensiero che la felicità sia in qualche luogo della terra. E forse in qualche posto qualcosa che duri perennemente, che non sia illusione che trascorre in se medesima, se anche l'intero cosmo fosse dispiegato innanzi ai tuoi occhi tu non potresti vedere che una mera immagine. Considera come la realtà del tuo essere interiore ti sia sconosciuta e quanto invece sia importante per te che il tuo intimo non ti serbi segreti. Il valore di ciò che tu fai sta nella tua intenzione, perciò se anche tu donassi tutti i tuoi beni o spendessi l'intera tua esistenza ad aiutare i tuoi fratelli, o asceta ti ritirassi dal mondo, tu non avresti ancora capito la vita se tu non fossi morto a te stesso. Ormai, padre.
Io sono della stessa opinione di coloro che affermano che i soggetti dotati di poteri paranormali dovrebbero essere sottoposti ad un'analisi del profondo. Dirò di più, la stessa analisi dovrebbe essere estesa ai fautori dei fenomeni paranormali e a maggior ragione ai negatori ad oltranza. Chi lo sa, che con tale sistema, con questa analisi, non si venga a scoprire che alla base di una irriducibile incredulità vi sia una domanda di natura prettamente umana nel senso deteriore della parola. Perché lui sì? E io no. Non crediate che questa sia una malignità. Non è una scoperta sensazionale accorgersi che l'uomo concepisce la realtà unicamente in chiave umana, che la natura si vede il capolavoro, del mondo in cui vive il sovrano. Se ama gli animali è perché attribuisce ad essi caratteri umani. Se ammette l'esistenza su altri pianeti di forme di vita individualizzata, la massima concessione che è disposto a fare in tema di diversità da se stesso è nell'aspetto di quegli esseri. Sì, in linea di massima è propenso ad ammettere altre civiltà planetarie più evolute della sua, ma i figli di quelle civiltà sono dei se stessi ingigantiti, per non parlare poi dell'aspetto mostruoso che invece attribuisce a chi immagina avere una natura difforme da quella del genere umano, genere di cui vede se stesso prototipo esemplare. Perfino Dio è immaginato dall'uomo simile a sé. Nella migliore delle ipotesi è immaginato un buon uomo. Questo modo di concepire la realtà assume una natura così viscerale che raramente l'uomo riesce ad accettare ciò che si discosta dal suo modo di vedere il mondo. Non crediate che stia condannando questo fatto. Sto semplicemente rilevandolo. rilevando cioè qualcosa che ha una ragione precisa, fondata nell'ordine generale delle cose, come ho avuto modo di dire anche ultimamente. Ma solo l'assoluto ha valore assoluto, e se il riportare tutto in termini umani produce l'effetto di interessare e far vibrare l'uomo, giunge il momento in cui l'umano deve uscir fuori dalla propria crisalide, dal proprio minuscolo mondo, ed aprirsi all'immensità che l'attende.
Uscir fuori dal proprio mondo per l'uomo al massimo può significare avere un comportamento altruistico. A questo vogliono indurre gli insegnamenti di altruismo delle guide spirituali dell'umanità. Non danneggiare, aiutare, amare i propri simili. Naturalmente, per rendere accettabile dall'uomo un discorso che contrasta con il suo modo di concepire la realtà, è necessario porlo in chiave egoistica, ossia è necessario affermare che il comportamento altruista implicitamente comporta un premio. L'adattamento della dottrina a se stessi avviene automaticamente per una sorta di compromesso ed è condizione essenziale all'accettazione della dottrina. A voi forse questa condizione può suonare poco morale, ma se così è, lo è perché avete posto attenzione ad una morale un tantino più avanzata, una morale in cui i comportamenti altruistici non sono determinati da mire egoistiche, ma sono la logica conseguenza di un modo di concepire la società che solo una ideologia retrograda e crudele può affermare essere costituita da individui che non abbiano tutti gli stessi diritti e doveri. Vi assicuro però che quello che a voi almeno concettualmente sembra un giusto modo di concepire l'altruismo, ossia ritenendolo veramente tale quando prescinde da ogni forma di ricompensa per altri, è ancora inconcepibile. Ideale, morale dell'uomo è ben lungi dall'essere superato.
Se si passano in rassegna le varie morali per scoprire quelle più elevate ed ispirate, si osserva che esse sono ancora quelle delle antiche religioni, considerando incluse nei ceppi di origine le differenziazioni più recenti. Se l'esame dalle antiche religioni si sposta alle più recenti associazioni, congreghe, organizzazioni aventi intenti moralistici, si nota che il cambiamento è solo esteriore. Per esempio, l'uomo, anziché concepito da Dio, può essere immaginato financo una inseminazione degli extraterrestri, ma tutto questo non significa cambiamento della morale. Le espressioni più alte della morale sono ancora quelle tradizionali. Badate bene, intendo dire che nelle concezioni ormai acquisite come scontate, sono morali così umane che, se in tal modo fossero state concepite sino dall'origine, si direbbero morali concepite da uomini più che per gli uomini. Pare che nella scuola della vita il potenziale di istruzione dell'uomo in fatto di morale non conduca oltre una istruzione media. Almeno a livello generale non v'è possibilità di istruzione superiore.
Anche le recentissime organizzazioni a carattere mistico-filosofico insegnano una morale che nello spirito va poco oltre quella tradizionale. Ogni essere è concepito in chiave di avere degli attributi spirituali come il materialista ambisce beni materiali, avere una evoluzione spirituale che consenta un passo avanti nella gerarchia degli esseri. E per quanto concerne i rapporti con i propri simili, lavorare per la fratellanza degli uomini, per la loro spiritualizzazione, tutte cose encomiabili se non fossero concepite in chiave di guadagno personale nella evoluzione spirituale. Come vi abbiamo detto, l'uomo difficilmente recepisce ciò che si allontana dal suo intimo essere. Quando accetta una concezione, immediatamente cerca di adattarla a se stesso. Se abbraccia la causa del bene in senso morale, allora diventa un partigiano, fa del bene una parte contrapposta ad altre, cerca di fare proseliti, combatte o comunque avversa chi non la pensa come lui. Questo impegno di se stessi è preferibile alla bulia, al non mi interessa in ogni campo, ma è sicuro indice che non si è superata la dimensione umana. Per superarla è necessario porre attenzione ad una nuova concezione di se stessi e della realtà, ossia ad una nuova morale, ammesso che il termine morale sia ancora abbastanza indicativo per significare il raggiungimento di una nuova natura. Se non si pone attenzione ad una verità, essa non entra mai a far parte dell'intimo essere. È ora il momento di sottrarsi all'imperiosa tendenza di concepire la realtà unicamente in chiave umana. La stessa scienza vostra, particolarmente la fisica per quanto attiene al mondo delle particelle subatomiche, avverte la necessità di superare
certi postulati, certi schemi di pensiero, certi modelli ritenuti invalicabili. Questa necessità ha fatto affermare a qualcuno che non è possibile dare un senso alla realtà sulla base delle sole ricerche scientifiche. Quanto più ampiamente e dettagliatamente la si osserva, e tanto più essa appare priva di significato. Lo spettacolo che si svolge dinanzi agli occhi dello scienziato acquista un senso per il solo spirito che lo osserva. La conclusione di questa affermazione è verissima. Tuttavia ciò che sembra non avere senso ha proprio lo scopo di condurre a quella conclusione soggettiva. E se la conclusione appare troppo fideistica, aggiungo, prescindiamo pure da essa, ma allora in termini razionali non si può considerare privo di significato ciò che non si riesce a capire. Questo è presuntuoso, per non dire strumentale, al fine di ricondurre la scienza dalla parte del materialismo dopo che aveva dato evidenti segni di volersene staccare. Io vorrei chiarire bene che cosa intendo. Se si prendono 10 carte da gioco di un seme qualsiasi e dopo averle ordinate dall'1 al 10 le si mischiano e si scoprono, nessuno si aspetterà di trovarle ordinate nel modo iniziale. Se ancora si mischiano e di nuovo si scoprono, ben difficilmente saranno in uno dei due ordini precedenti. Questo fatto non autorizza ad affermare che in natura l'ordine tende a diventare disordine. Semmai si potrà dire più genericamente che l'ordine, che uno stato tende a trasformarsi in uno stato diverso. L'ordine è la disposizione secondo un certo criterio. Il criterio appartiene alla dimensione umana ed ha un suo innegabile valore, ma è un valore relativo, un valore che serve per capire solo fino ad un certo punto. Per andare oltre è necessario trovare altri termini di raffronto.
Noi non vogliamo fare di voi degli esseri che non vivono secondo la loro realtà, che vivono in modo difforme dalla loro natura e dal loro sentire. Semplicemente vogliamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la dimensione umana, la condizione umana, non può essere assunta a chiave di lettura del cosmo intero. E in termini di morale, che esistono altre morali ben più avanzate della vostra, prendiamo in esame un precetto classico. Dice Matteo 6:24: quando tu fai l'elemosina, non farla strombazzando dinanzi a te, nelle sinagoghe per le strade, come fanno gli ipocriti per avere gloria agli occhi degli uomini. In verità ti dico che quella è la loro ricompensa. Tu invece, quando fai l'elemosina, ignori la tua sinistra ciò che fa la destra, affinché la tua elemosina resti nel segreto, ed il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Si afferma, cioè, che lo scopo di fare l'elemosina non è quello di mettersi in evidenza agli occhi degli uomini, di avere una sorta di riconoscimento, di ricompensa umana. E questo è un primo ideale morale. Tuttavia il versetto promette un altro genere di ricompensa, quella spirituale. Perciò la questione è ancora nei termini do, ma ricevo. Un modo di purificare questo concetto, o il concetto in generale dell'aiutare, è quello di accettarlo prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. L'aiutare per la solidarietà che gli uomini debbono avere fra di loro, a fondamento della quale sta, per chi non creda ad altro, la comune condizione umana. Invece l'uomo, per rendere meno rarefatto questo concetto, per farlo più da sé assimilabile, vi apporta dei correttivi, come per esempio la effettiva necessità di aiuto da parte di chi si vuol beneficare, oppure la certezza che l'aiuto sarà efficace o comunque recepito. Ma il concetto nella sua originaria purezza significa aiutare anche quando si sa che l'aiuto non serve. A voi forse tutto questo può sembrare il ridurre il precetto a semplice e freddo dovere proprio, può sembrare un togliere l'amore al prossimo dal concetto di aiutare, amore che è ispiratore di ogni forma di vero altruismo. Vi assicuro che non è così. In questa concezione dell'aiutare, l'amore assume forma impersonale, amore per il tutto, amore privo di passionalità, il concetto del vero amore.
Un tale sentimento fluisce quando si è compresa la vita, la propria unicità e la natura soggettiva della propria esistenza. Non a caso, infatti, l'uomo scopre la soggettività di ciascuna esistenza individuale a mano che è capace di sottrarsi all'imperioso modo di concepire la realtà unicamente in chiave umana. Cioè, allorché è più pronto spiritualmente. Moltissimi sono gli esseri. Questa molteplicità, tuttavia, non pregiudica l'unicità. Ciascun essere è diverso, unico. Già questa riflessione dovrebbe far pensare al fatto che l'uomo, in fondo, è solo. Una solitudine non intesa nel senso umano, ma in altri sensi, fra i quali, per esempio, nel senso che l'uomo è solo di fronte alla realtà perché solo lui può comprenderla, essendo la comprensione del reale un fatto squisitamente individuale. Dunque non solitudine come mancanza di compagnia. L'uomo, anche il più accompagnato, è sempre solo. Gli esseri che lo circondano per lui diventano suo prossimo solo se egli è capace di sentirli così, solo se egli dà loro vita e sentimento, altrimenti sono degli oggetti, delle immagini. I concetti delle varianti e della non contemporanea percezione di una situazione del mondo della percezione da parte di sentire di grado diverso non sono concetti originali, perché fanno dell'uomo un solitario. Al di là della verità di questi concetti, l'uomo è solo, perché solo lui può dare vita e sentimento e calore umano al mondo di immagini che lo circonda. Ecco che cosa significa che l'amore è premio di chi ama. Che una situazione del mondo degli accadimenti sia percepita simultaneamente da tutti i protagonisti non annulla il fatto che ciascuno di essi la percepisce diversamente, isolatamente, solitariamente. Questo stato di cose, intuito dall'idealismo soggettivo, ha lo scopo di realizzare la comunione degli esseri solo là dove essa è creazione e non distruzione. Cioè nel mondo del sentire, nel mondo della percezione, l'uomo, credendo di poter influire arbitrariamente nella vita dei suoi simili, attraverso a molte incarnazioni e moltissime esperienze, acquista rispetto e senso di responsabilità nei loro confronti. Poi scopre che al di là dell'apparenza è solo, e nonostante ciò conserva intatto il senso del suo dovere. Quando ha capito che le proprie limitazioni rendono divisi, diversi, soli, e ciò nonostante ama il tutto di un amore impersonale e privo di passionalità, allora trascende la condizione umana, non più a lui necessaria, e vive unicamente della comunione dei santi. Ascoltate, reverenti.
La vita non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine, non quando fu raggiunta la notorietà potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà, neppure te stesso. Non quando tu farai il bene ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine, né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente, ma quando aiuterai, pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della terra come se fosse colui che ha nelle sue mani le tue sorti, non quando tu amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore.